Ciao a tutti, io sono Pierpaolo Nunzio, sono parte della GAM, faccio parte della componente battista della GAM, sono la chiesa battista di Mottola. Bene, ribadisco i saluti che ha fatto Antonio, la ringrazio per l'opportunità che mi ha dato di moderare questa mattinata, questa giornata. E ovviamente ribadisco anche ringraziamenti all'ospitalità della chiesa battista di Bologna e credo di parlare a nome di tutta la commissione. È bellissimo vedervi così numerosi, quindi ciò che più ci preme è condividere questa esperienza con quante più persone e comunità possibili. Come ha detto già Antonella, questo è il quarto incontro dell'ecocomunità che viene dopo 5 anni dall'ultimo. Ciò non significa che noi siamo stati fermi in questi 5 anni, anzi, forse abbiamo lavorato forse anche di più degli anni precedenti, perché abbiamo deciso di visitare una per una le chiese, fare altre attività che poi durante questa giornata saranno anche presentate, vedendo anche sul sito della FUCEI ciò che abbiamo fatto e continuiamo a fare, insomma, per quello che è il compito della commissione là, insomma. Bene, come diceva Antonella, il programma di oggi è molto ricco e questa mattina abbiamo tre interventi che partono da Herbert Hans, il primo che interverrà, poi ci sarà Letizia Tommassone, Hans Gutierrez, non hanno bisogno di presentazioni, si presenteranno da soli. Quindi, siccome il tempo stringe, lascio subito la parola ad Herbert, ricordandovi che ha 25 minuti, e poi le prese.
Bene, grazie. Da parte mia, un benvenuto. Io sono Herbert Anders, sono pastore cappellano a Centocelle, quindi pastore della comunità di Centocelle e cappellano della casa di riposo, ma da una ventina di anni circa mi occupo anche di economia e che cosa sono i risvolti dell'economia per la nostra vita sociale, o forse più viceversa, la nostra vita sociale accusa delle difficoltà dove sono originate e sono arrivato all'economia. Allora quello che vi voglio raccontare non è tanto del cambiamento climatico o di cose del genere, ma delle radici di questo e quindi di un po' di economia. E vorrei cominciare con le note di Bolero in sottofondo, con la presentazione di un economista, che è un economista inglese che si chiama Hilaire Belloc. E questo Hilaire Belloc ha vissuto all'inizio del secolo scorso e ha scritto un libro che si chiama The Servile State, lo Stato Servile, e leggendo mi sembrava di riconoscere delle analogie con quello che è la nostra situazione di oggi e quindi ve lo presento un po' più nel dettaglio. Hilaire Belloc, in realtà come già vedete nel nome, ha delle radici francesi, nasce come figlio di una madre francese e un padre inglese. E vivono in Francia fino a quando il padre, dovuto ad una cattiva speculazione nel mercato azionario, va in bancarotta. Poco dopo che ha perso tutto il patrimonio, muore anche, e quindi a questo punto la madre e il figlio si trasferiscono in Inghilterra. Probabilmente questo ha giocato su quello che poi ha pregnato questo Hilaire. E Hilaire però comunque all'inizio è diventato uno di questi grandi oratori scrittori, aveva frequentato la scuola del vescovo Newbegin e scriveva, ha scritto romanzi e nel 1912 scrive questo trattato sull'economia. In questo trattato lui percorre un po' la storia del capitalismo. Adesso ci sono molti che hanno cercato di capire dove è originato il capitalismo. Lui lo fonda nella storia che fuoriesce dalla liberazione della schiavitù che ha vissuto l'Inghilterra. L'Inghilterra il passare l'avvento del cristianesimo, avendo la forte critica del cristianesimo nei confronti della schiavitù, ha cominciato a riconoscere anche una certa opportunità lì dentro, difendere la proprietà privata e visto che nella proprietà privata il gioco è più redditizio, certo, qua modo, adesso io lo dico un po' con parole cattive, redditizio di avere un partner economico da sfruttare che è uno schiavo, allora ha riconosciuto che forse era meglio di dare un po' di terra agli schiavi. È avvenuto un processo un po' più complicato, perché gli schiavi dovevano continuare a lavorare come schiavi, ma avevano la possibilità di avere un surplus del loro bisogno che dovevano rendere al padrone, che potevano tenere per sé, e così man mano da questo è diventato, adesso in un processo di vari secoli, lo schiavo è diventato un piccolo proprietario di terra e quindi entrava in commercio, tra virgolette, sfruttamento anche ovviamente, con i grandi proprietari di terra. Adesso, con l'avvento di questo, noi abbiamo uno Stato che è il distributive state, ovvero lo Stato di distribuzione, che ha la sua massima di benessere economico nell'idea che ciascuno è un proprietario di un mezzo di capitale, in questo caso la terra, e quindi con la proprietà diffusa c'è un benessere diffuso. Questa è l'idea di questo stato distributivo. Adesso però avviene la riforma protestante. Come voi sapete, in Inghilterra la riforma protestante è stata portata avanti dall'alto, dal governo, dalla corona, e espropria la Chiesa Cattolica dei loro possedimenti, monasteri, altri possedimenti della Chiesa. La Chiesa allora aveva un terzo delle terre in Inghilterra, che non è poco. Quindi all'improvviso questo un terzo delle terre va alla corona. Che cosa fa la corona? La corona lo dà ai grandi distributori, ai grandi proprietari di terra, che in questa maniera diventano quelli che hanno il 50% delle terre in Inghilterra. Pierre Belloc scrive così: The Howards, already of some lineage, the Cavendishes, the Cecils, the Russells, and 50 other new families thus rose upon the ruin of religion. Cioè, c'erano delle famiglie, proprio famiglie, nucleo di grandi famiglie, che in questa maniera si arricchivano sproporzionalmente. Che cosa succede nell'avvento della rivoluzione industriale? Che ovviamente loro, che già hanno questo grande capitale, diventano anche i proprietari dei mezzi di produzione industriale. Così, nel gioco di competizione, abbiamo quello che poi distingue il capitalismo, che nella libera, tra virgolette, concorrenza delle parti produce dei grandi capitalisti, ovvero di quelli che hanno un estremo potere di mezzi e di capitale, e mette gli altri in competizione sul mercato libero di lavoro e di competizione per esso. Ma Hilaire Belloc vedeva, secondo me giustamente, che lo Stato capitalista non può perdurare, non ha futuro. Per tre ragioni non ha futuro. Uno, provoca il conflitto economico tra i suoi componenti sociali, perché la competizione vuol dire conflitto, e questo è un conflitto economico, ma peggio ancora, dice Belloc, provoca, Belloc del resto scrive dopo quattro anni di questo anche un bellissimo libro sulla fede, quindi uno di questi fattori che scrive a 180 gradi. E quindi dice, però è peggio ancora il conflitto spirituale che provoca, perché esiste un conflitto spirituale tra quello che la legge comanda, tra quello che è la morale della comune fabbisogno, e quindi tutti dobbiamo pagare le tasse, tutti concorriamo al benessere della società, infatti proprio così, e quello che poi i grandi attori dell'economia fanno, perché non fanno questo. Le banche, il governo, eccetera, sono tutti intenti e hanno i mezzi per sviare da questa partecipazione. E quindi questo conflitto spirituale che provoca è un altro delle questioni che porta il capitalismo alla rovina, e la terza è che produce l'ansia nel suo gruppo più grande, ovvero nel proletariato, che in un mercato di libera competizione ovviamente hanno la paura di perdere tutto o di poter perdere tutto, come del resto succede a molti. Che cosa fa per arginare questi tre problemi di capitalismo? Interviene con delle sicurezze sociali. Deve intervenire, perché ovviamente abbiamo un aumento della povertà in questa libera competizione, e quindi assiste coloro che sono i perdenti in questo gioco, e allora il capitalismo lavora contro se stesso in qualche modo, mentre il diktat del capitalismo è la libertà, e la libertà di tutti gli attori, quindi la liberazione di tutti questi, all'improvviso ci viene costretto a intervenire tutelando quelli che sono gli elementi. Allora lo Stato capitalista si trasforma in questo che è il titolo del libro di Belloc, in uno Stato servile, quindi diventa uno Stato a servizio, uno Stato che deve intervenire a favore degli sfruttati, senza però essere in grado di eliminare le cause dello sfruttamento, senza essere in grado di cambiare la sua struttura. Ovviamente questo sta bene a tutti, cioè in realtà non è ovvio, però è ovvio che sta bene agli imprenditori, sta bene al grande capitale, perché in questa maniera c'è un grande sostegno per il crescere del loro capitale, ma stranamente sta bene anche al proletariato, ovvero al gruppo degli sfruttati da questo, al gruppo più debole di questo, perché le masse preferiscono la tutela nei confronti del gioco del libero spranamento uno dell'altro. E quindi si è più contenti di stare in un regime dove la debolezza viene tutelata, anziché dover sostenere le dure condizioni del capitalismo, della competizione. La teoria di Belloc viene confermata un po' dalla storia inglese. La storia del sistema assistenziale inglese percorre varie fasi, di cui vi voglio dire solo tre. Con la regina Elisabetta abbiamo nel 1601, quindi il primo avvento dell'industria, cioè comunque non tanto ancora dell'industria quanto la espropriazione di tante piccole terre, quindi la diffusione di una maggiore povertà per questi enclosure act, che si chiamavano, che mettevano il paese, la terra insieme per i grandi proprietari e espropriavano i piccoli. La regina Elisabetta nel 1601fa un decreto che è the poor law, che costringe questi che cercano lavoro a lavorare ad accettare qualsiasi salario, per i comprovati disoccupati, comprovati peccatori, c'è la possibilità di avere un sussidio che viene amministrato dalle parrocchie però. In tutto il Medioevo sono le parrocchie che si prendono cura dei poveri. E quindi le parrocchie, poi ci sono alcuni poor houses che vengono sostenute dai comuni, che assistono queste persone più che altro per toglierli dalla strada. Questo non riesce a placare la povertà, ma anzi, dovuto a questo sistema, la povertà aumenta nei prossimi due secoli. Tanto è vero che poi quando abbiamo l'estrema povertà diffusa nelle città, perché la gente va via dalla campagna, va in città a cercare un lavoro, questi proprietari industriali nella competizione cercano solo il lavoro più economico, e quindi la povertà aumenta tantissimo. Sono sicuro che anche voi avete ancora in mente delle immagini davanti ai vostri occhi di questo sistema industriale, dei bambini che stanno per strada, eccetera, eccetera. Allora avviene un altro, viene fatta un'altra legge nel 1795, una legge che si chiama la Spinham Land Act. E questo è interessante perché ci riporta parecchio a quello che sta succedendo nel nostro paese attualmente. Sono sussidi che allora vengono dati in aggiunta al salario fino a raggiungere un limite che è uguale per tutti, cioè qualcosa come un reddito di cittadinanza, no? Cioè che loro ricevono, anche i bambini, pensate, questo reddito ricevono tutti quanti, e se hanno già del reddito viene integrato fino alla soglia, e quindi hanno questa garanzia di reddito. Riporta molto a quello che il nostro governo sta facendo attualmente. Altri sistemi nei paesi, la Germania ha un sistema che si chiama Hartz IV, o forse ormai siamo arrivati a Hartz VI, che è un sistema analogo. La Francia parla in questo momento del Revenu Universel d'Activité, e in realtà non sono reddito di cittadinanza, perché la rete del reddito di cittadinanza, che si chiama BIEN, che esiste fin dal 1983, ha altri parametri in mente per questo. Non è semplicemente un sussidio di disoccupazione o una quota che ti permette di sopravvivere quando non hai lavoro, ma è un'altra concezione di uno stipendio, uno stipendio che ti mette in grado di essere creativo in un'altra maniera. Però lasciamo questo per adesso da parte. Che cosa succede in Inghilterra con questo? C'è un altro grande economista che si chiama Karl Polanyi, che è un socialista, uno dei fondatori del socialismo, e che osserva nel suo libro The Great Trend, la grande trasformazione, che in questa maniera la produzione cala liberamente in Inghilterra, perché la gente non è più motivata a lavorare. E quindi, avendo questo sussidio, molti non frequentano più il posto di lavoro, o arrivano tardi, si mettono in malattia e roba così, no? Perché tanto è vero, ce l'hanno il minimo che gli serve, e poi l'industria, o comunque il grande capitale, reagisce riducendo gli stipendi, perché di tanto voi non lavorate, noi riduciamo gli stipendi. Questo fa sì che quindi lo Stato deve avere maggiori sussidi ancora. E quindi il sistema è tutto a sfavore dello Stato, appunto lo Stato servile del grande capitale. Questo va avanti per una quarantina di anni, e nel 1834 questo sistema è legato al prezzo di pane, quindi se il prezzo di pane aumenta, aumenta anche la retribuzione. Nel 1834, con la guerra napoleonica, il prezzo di pane aumenta di molto, lo Stato non è più in grado di fare questo, cambia, e da oggi a domani vengono tolti questi sussidi, e quindi con le conseguenze disastrose ovviamente che vi potete immaginare. Punto. Arriviamo un po' alla Chiesa. La Chiesa, come vi ho già detto, aveva un ruolo più che altro di assistenza. O almeno questo è quello ruolo più ovvio, no? Quando prima nella città greca e nell'impero romano il grande capitale aveva un ruolo di sostenere i poveri come un obbligo morale, allora con l'avvento del cristianesimo molti cambiano per la Chiesa cristiana, perché anche la Chiesa cristiana chiede l'assistenza, la carità, però in una maniera migliore. E quindi è più conveniente per alcuni di diventare cristiani, perché devono sforzare di meno per i poveri. Però questo è un'altra questione. Quindi abbiamo nella Chiesa, in tutta la storia della Chiesa, la carità cristiana, che viene predicata, che viene anche noi, anche la mia chiesa, molte attività dove semplicemente interviene ancora per chi non ce la fa, una distribuzione elementare o chi più ha più ne mette. Però la Chiesa, e questo è diverso, e questo adesso mi interessa molto rispetto alla politica, la Chiesa ha anche un altro ruolo, e questo l'ha sempre avuto, un ruolo profetico. E mi piacerebbe di percorrere in 3 minuti, 4, 5 forse, se rubo ancora, qualcosa, la storia di questa grande speranza. Lo chiama un teologo, anche questo, un bellissimo teologo, che si chiama Konrad Farmer, svizzero, morto già ormai, teologo e marxista, molto particolare, che in 5 lezioni negli anni 60 ha parlato di questa grande speranza. La grande speranza che la Chiesa non abbandona mai, anzi, che ha presa sulla Chiesa e che sempre nei secoli di nuovo deve di nuovo affiorare, perché viene sempre distrutta, viene sempre bastonata, quasi sempre finisce nel sangue questa grande speranza. Però percogliamo un attimo. Già Platone, per quanto non proprio un teologo, però già Platone, 400 anni prima di Cristo, vede nella proprietà privata il male più grande. Lui dice: quando la gente in comune ha le cose in comune, succedono conflitti, però il conflitto ha una risoluzione. Il grande capitale invece porta alla corruzione, punto basta. Ma 100 anni prima di Platone abbiamo il profeta Ageo nella Bibbia, che conosciamo bene, no? E che dopo il ritorno del popolo dall'esilio ammonisce il popolo: vi sembra questo il momento di abbellire le vostre case e dimenticarvi della ricostruzione del tempio? Conoscete? Non so se avete sentito predicazioni su questo, è un passo famoso. Come per dire: voi vi occupate della vostra proprietà privata, quando c'è bisogno di avere un rinnovamento, una ristrutturazione della proprietà in comune, che sarebbe il tempio, nonché ovviamente tutta la dimensione spirituale che è insito in questo. Nella Bibbia questa tradizione continua ad affiorare sempre. C'è poi nel Nuovo Testamento la lettera di Giacomo, che diversamente da forse come si potrebbe leggere Paolo, una spiritualizzazione del messaggio cristiano, la fede che salva, Giacomo dice: ma dove vai con la tua fede se non fai delle opere concrete? Se qualcuno ti chiede il pane e tu gli rispondi con delle parole pie, allora non gli fai proprio alcun bene, dice Giacomo. Perciò anche la lettera non ce la fa. Giacomo maledice il ricco, e la parola povero diventa per lui un sinonimo con credente, con essere pio. La sua lettera infatti riflette molto il bisogno della sua comunità. Gerusalemme, allora dov'è la sua comunità? Gerusalemme è un luogo di povertà. Il cambio dopo Erode il Grande del regime o del trattamento da parte dei romani mette la città sotto grande difficoltà, talmente grandi che persino i sacerdoti fanno una rivolta ad un certo punto contro i romani, e quindi ovviamente la sua comunità risente, cercano di inventarsi altre forme di sostentamento, e fanno quello che negli atti poi potete leggere, che mettono tutto in comune. E Luca che scrive, no? Negli atti, così che non c'era nessun bisogno tra di loro. Non sappiamo quanto è durato questo, però sembra essere stata una realtà almeno per una parte. A Giacomo poi si rifanno le tradizioni durante la storia della Chiesa. C- Ci sono i montanisti che in realtà in teologia sono conosciuti per tutt'altro, però i montanisti del secondo secolo che hanno l'idea anche abbastanza fantastica che deve scendere una nuova Gerusalemme, un'idea che affiora sempre nei secoli, deve scendere una nuova Gerusalemme dal cielo, ma questa nuova Gerusalemme è una realtà dove la distribuzione economica è giusta, cioè è una distribuzione economica che permette a tutti di avere. È diffusa nell'Anatolia, nell'Africa del Nord e a fine del secondo secolo viene sconfitta nel sangue. Abbiamo già ieri ho raccontato alla commissione un diacono a Roma, c'è il poeta Prudenzio che lo racconta, di San Lorenzo, che forse qualcuno conosce la sua storia, che è un diacono del terzo secolo e che si crede, o Prudenzio racconta, che lui ha nella persecuzione della Chiesa fatto un patto con uno dei prefetti che perseguitava la Chiesa, e quindi il prefetto di Roma doveva garantire pace alla Chiesa in cambio delle del favolose, delle fantasticate ricchezze della Chiesa cristiana. E quindi lui garantiva al vescovo di consegnare la ricchezza della Chiesa in cambio della pace. Allora il prefetto accettò, e quindi all'appuntamento San Lorenzo, che poi è diventato San, ovviamente della Chiesa, si presentò con tutti i poveri di Roma e disse: ecco la ricchezza della Chiesa, sono questa, è la gente che è la ricchezza della Chiesa. Poi morì anche, venne ucciso anche San Lorenzo. I donatisti, un secolo più tardi, sempre in Africa del Nord, anche loro conosciuto per altre questioni, più per questioni di gerarchia. Donato scrisse che la vera Chiesa è perseguitata, non è quella che fa le persecuzioni, e quindi sono contro la Chiesa stabilita che adesso si istituzionalizza, no? Con l'avvento di Costantino la Chiesa diventa il potere. Pensate, già nel 360 circa a Treviri abbiamo la prima esecuzione per eresia nella Chiesa. Quindi da essere perseguitata comincia a perseguitare il proprio. I donatisti sono un altro di quelli che, insieme ad una loro fantastica visione dell'avvento di Cristo, hanno un sistema di economia che garantisce il fabbisogno a tutti. I padri della Chiesa, non c'è padre della Chiesa che non parla di economia e delle ricchezze. Clemente d'Alessandria apostrofa ogni proprietà privata come un'ingiustizia contro natura. Origine, la ricchezza non è un bene ma rende ciechi. Tertulliano, tutto appartiene a Dio. Ciò che sembra essere nostro non ci appartiene. E quando perdiamo della proprietà, in realtà perdiamo dei beni non nostri. Cipriano, gli averi devono essere schivati come un nemico, fuggiti come un brigante, temuti come la spada e il veleno. Ma nessuno lo tratta più esplicitamente di Giovanni Crisostomo. Giovanni Crisostomo muore nel 407, quindi giusto per darvi un parametro della storia, nella sua dodicesima predicazione sulla prima lettera di Timoteo disse: dimmi, da dove viene la tua ricchezza? La devi a qualcun altro? E quell'altro a chi la deve? A suo nonno, si dice, a suo padre. Andando dunque indietro nei tempi, sarai forse in grado di fornire la prova che i tuoi possedimenti sono stati guadagnati per via giusta? Non lo puoi fare. Al contrario, il loro inizio, la loro radice, sta per forza in una qualche ingiustizia. Perché? Perché Dio dal principio non ha creato l'uno ricco e l'altro povero. E così avanti nella storia. Ci sono i Catari, ci sono i Lolari, ci sono gli Albighesi, ci sono i Valdesi, per non parlare dei Francescani, eccetera, eccetera. Che tutti predicavano di mettere insieme quello che si ha per poter trovare una possibilità di una maggiore giustizia economica. Ci sono gli anabattisti, e questo forse è il movimento non organizzato più diffuso in un secolo, in un momento della storia, che in Belgio, in Olanda, in Germania, in Svizzera, in Cechia, in Slovacchia, in Ungheria, ovunque cercavano, in maniera anche a volte dove uno dice mamma mia, non è proprio possibile, ma ovunque cercavano di costituire modelli di una vita comune che avesse a sua base una maggiore giustizia economica. Pensate che il Bruderhöfe, le cascine dei fratelli in Moravia, avevano un regime di una proprietà condivisa per 40 anni, dove loro praticavano proprio la comunione di tutti i beni, e questo nella storia li fece già allora guadagnare la lode che avessero tutti quanti istruzioni, garanzia di poter frequentare un medico, biblioteche, un sistema comune all'eccellenza per allora. Concludo. Allora, non credo che questa piccola rassegna ci dice che cosa assumere, no? Quale modello è quello giusto, quale modello è quello sbagliato, ma credo che ci motiva più che altro per inserirci in qualche maniera nella fiera successione di tutti coloro che con fede reclamavano una più equa distribuzione dei beni. Ed è quasi sempre, e questo mi piace molto, questo che sia anche molto caratteristico e anche molto responsabilizzante per noi, è quasi sempre stato un movimento che fuoriusciva dalla fede. Lo Stato ha le mani bloccate, come scrive Hilaire Belloc, e mentre la fede è in grado di essere abbastanza libera da potersi inventare nuovi sistemi, che poi saranno anche piccoli. Pensate al commercio ecosolidale, o pensate alle banche etiche, o pensate ai movimenti vari di cancellazione dei debiti. Però è interessante che quasi tutti, mentre oggi sono delle cose assolutamente laiche e avanzate anche in altre istituzioni, quasi tutte sono nate nella Chiesa. Il commercio ecosolidale, la prima label o il primo bollino di questo è stato Frans van der Hoeke in Olanda, con Max Havelaar ha fondato la prima catena. La banca etica, qua abbiamo un fondatore evangelico dentro all'inizio di questo sistema. Per non parlare appunto del grande movimento, e qualcuno dice che mai un movimento popolare ha avuto così tanto successo, della cancellazione dei debiti del 2000, che è nato nella Chiesa. Anne Pettifor è uno di questi personaggi che forse avete già sentito. Quindi spesso sono rimaste delle iniziative marginali, ma allo stesso tempo credo che spesso o quasi sempre hanno costituito il fermento da cui la società poi ha saputo attingere e da cui la società si è lasciata coinvolgere. Quindi continua, credo, anche per questo siamo noi qua, che la grande speranza ci prende e ci fa prospettare dei modi diversi di fare.
Grazie per l'intervento, era pieno di notizie, di spunti, anche di riflessione che magari possiamo anche per mettere prima della pausa per fare un po' di